Federico I il Barbarossa. La distruzione di Milano, l'odio di Federico, la resa, l'umiliazione e la distruzione. L'umiliazione. Il giorno seguente, cioè il 1 marzo, i consoli e i magistrati tornano a presentarsi a Federico. Parla per tutti un magistrato nobile, a Lucherio di Vimercate. Abbiamo sbagliato, ci siamo comportati in modo iniquo, abbiamo osato alzare le armi contro il nostro signore naturale, l'imperatore dei Romani. Riconosciamo la nostra colpa e chiediamo perdono. Ci mettiamo completamente nelle mani della maestà imperiale. Ti offriamo le chiavi della nostra città, della nostra antica città, e ci chiniamo a baciare laddove i tuoi piedi hanno lasciato la loro impronta. Chiediamo con preghiera supplichevole che la maestà imperiale si degni di avere pietà di questi sudditi in nome dei grandi imperatori dell'antichità. Per amore di Dio e di Sant'Ambrogio, per rispetto di questi santi, le cui ossa riposano dentro le mura della nostra città. Umilmente e senza nulla chiedere in cambio, noi ti porgiamo le nostre spade snudate e ti giuriamo di affidarci completamente nelle tue mani. Tutti i cittadini di Milano, se tu lo vorrai, ripeteranno davanti a te questo giuramento. Dona pace, ti supplichiamo, a questo popolo colpevole. A Lucherio, i consoli, gli altri magistrati piangono per il dolore e per l'umiliazione. Federico, invece, resta impassibile. Accetto la vostra resa, dice infine, ma voglio che essa sia ufficiale e grandiosa. Resterete chiusi nella vostra città ancora 3 giorni, fino a domenica. In questi giorni mediterete sulla vostra iniquità. Domenica, nel giorno del Signore, mi aprirete le porte e con gran pompa vi arrenderete nelle mie mani. Così io voglio. E giunse finalmente il 4 marzo del 1162. L'imperatore, con un grande seguito, si presenta davanti alle porte di Milano. Le porte si spalancano. Il Barbarossa avanza fino al centro della città. Qui lo attendono 36 alfieri milanesi. Ciascuno reca lo stendardo di un rione o di una corporazione. Ad uno gli alfieri si inginocchiano a baciare la scarpa dell'imperatore e porgono nelle sue mani il vessillo. Poi si fa avanti Guitelmo, che affida al vincitore le chiavi della città. Davanti allo scomunicato passa il carroccio, tutto coperto di drappi neri, e suonano per l'ultima volta le trombe di Milano. Infine, sorretto da 8 cittadini nobili, sfila il simbolo più sacro, il gonfalone della città. Quando il gonfalone è vicino, l'imperatore allunga la mano guantata e lo tocca, prendendone simbolicamente il possesso. Pianti, grida, urla di disperazione da parte dei milanesi, fredda indifferenza nel volto dell'imperatore. Poi, per una settimana, ad uno, i cittadini sfilano davanti ai magistrati dell'imperatore per giurare fedeltà e dedizione. Ancora una settimana dura l'angoscia dell'incertezza. Quali saranno le decisioni finali? Che cosa farà il Barbarossa alla ribelle Milano? Un'altra volta Federico sceglie la via della sua legalità. Convoca i capi dell'esercito, i principi, i cardinali e inizia a parlare a tutti costoro riuniti. La grande sala vescovile di Pavia e parata per le grandi occasioni. A fianco dell'imperatore siede con gran pompa l'antipapa Vittore. Il fine Reinaldo traduce, come d'abitudine, in latino la parola del tedesco. Nobili duchi, illustri capitani che siete qui riuniti intorno a me, comincia il Barbarossa, sono ormai 7 anni, 3 mesi, 18 giorni che abbiamo insieme lasciato la nostra patria per venire nella terra dei Lodigiani. È il 18 marzo del 1162. L'imperatore ha annotato con precisione da contabile il tempo perduto a cercare di portare la pace in Lombardia. Siamo qui venuti, continua il discorso, per 3 motivi. Innanzitutto perché io devo cingere a Milano la corona ferrea del re d'Italia e a Roma la corona d'oro degli imperatori miei predecessori. Poi per punire gli usurpatori e i tiranni e per portare pace fra gli stati italiani, in modo da ristabilire i diritti dell'impero sui sudditi. Terzo e ultimo motivo della nostra venuta era di punire l'atteggiamento oltraggioso e prepotente dei milanesi, che non esitano ad offendere me e gli ambasciatori da me inviati. A quest'ultima decisione sono stato indotto dai lodigiani, che dovevano patire dure sofferenze sotto il pesante tallone dei milanesi. Sono tirati, così direttamente in questione gli italiani, nella persona dei lodigiani. Ognuno dei presenti sa che a fianco dei lodigiani poi ci sono i cremonesi, pavesi, comaschi, novaresi e gli abitanti dei vari contadi. Dunque, non è ingerenza di uno straniero nei fatti di un altro popolo, ma interessamento benevolo dell'imperatore in difesa dei suoi sudditi. Quindi il Barbarossa riprende. Non occorre che vi enumeri qui tutti i crimini della nemica implacabile Milano. Non occorre che faccia l'elenco dei patti violati, delle promesse non mantenute, dell'opera di sobillazione compiuta sulle città sue alleate. Basti per tutti il ricordo di Crema e di Tortona. Essa si è fatta amica di tutti i nostri nemici, soprattutto di Alessandro, falso papa, nemico della pace e mio ostinato persecutore. Non solo l'ostilità, ma anche la potenza di Milano deve essere posta nel dovuto rilievo. Questa città è, per la sua posizione geografica, la fortezza che difende il tesoro. Il tesoro è l'Italia. E il passo verso l'Italia è contrastato da questo comune ricchissimo e laborioso, gremito di uomini sempre pronti alla guerra, che di giorno in giorno diventa sempre più potente. Non si può sperare di dar pace all'Italia se si lascia a Milano questa potenza. Poco importa se in questo momento Milano è ridotta a un nugolo di uomini morti di fame e impauriti. Il discorso deve essere fatto così, anzi, occorre aggiungere il tocco di una visione apocalittica. E se la città ha potuto da sola farci guerra per tanto tempo, mettendoci, bisogna ammetterlo, più di una volta in difficoltà, riuscite voi ad immaginare che cosa potrebbe fare se potesse finalmente congiungersi con gli alleati potenti quanto lei? Non è difficile saperlo. Il comune lombardo potrebbe mirare addirittura alla conquista dell'impero, potrebbe venire a combatterci nelle nostre terre, intorno ai nostri castelli, dentro nelle nostre case. La sua mira sarebbe l'impero romano. la voce del Barbarossa è andata increscendo, fino quasi a gridare. L'ultima prospettiva fa correre un brivido di paura per le schiere dei principi stranieri. Una pausa, poi Federico riprende, con voce lenta e calma. Beh, che fare dunque? In questo momento la città è prostrata ai nostri piedi e tocca a noi decidere delle sue sorti. Inutile che vi dica che dalle sorti di Milano dipenderanno poi tutte le sorti dell'impero. Questo è dunque il momento per liberarci per sempre del nemico che ci ostacola. Bisogna che la città sia completamente distrutta. Sarebbe pazzesco che noi dovessimo ancora temere la potenza dopo che ci siamo riusciti con tante e tante lunghe fatiche a piegare ai nostri piedi. Non sapere sfruttare questa vittoria sarebbe, da parte nostra, viltà, imprudenza o pericolosa inerzia. Vi ho chiarito il mio pensiero, conclude il Barbarossa, e ora vi prego di non lasciare l'assemblea prima di aver preso decisioni intorno a una questione così importante. La pausa è breve e la risposta unanime dell'assemblea è scontata. La distruzione. Il giorno seguente, il 19 marzo, viene dato ordine che tutti i milanesi, senza distinzione di età, di sesso, di condizione, di salute, siano fatti uscire dalla città entro 8 giorni. La popolazione esce lentamente, fra pianti di donne e di bimbi e imprecazioni di uomini umiliati. È una vecchia scena che si ripete questa, la stessa scena che abbiamo descritto narrando la distruzione di Lodi. Effettivamente i milanesi stanno bevendo alla coppa che essi stessi hanno dato da bere agli altri. Ma questo non toglie nulla alla tragicità dell'evento. La popolazione trova provvisorio rifugio nei 4 borghi che distano dalle mura un paio di miglia, 4 agglomerati di capanne rurali, Noceto, Vigentino, Carraia, San Siro. Borghi di misere abitazioni, sprovvisti di tutto, ancora paurosamente freddi in questi giorni di fine inverno. Il tempo del raccolto è molto lontano. Per alcuni mesi i profughi di Milano continueranno a mancare di tutto il necessario. Allo scadere dell'ottavo giorno, siamo al lunedì del 26 marzo 1162, ha inizio la spettacolosa opera di demolizione. L'imperatore non ha autorizzato la spoliazione e la distruzione delle chiese, ma tutto il resto dovrà essere depredato o abbattuto. Il compito inglorioso tocca agli italiani alleati a Barbarossa. Mentre l'esercito tedesco, formato un gran cerchio intorno alla città, si accinge ad osservare da divertito spettatore l'avvenimento. Le truppe italiane si dirigono verso le porte, che con norme precise e meticolose sono state assegnate alle varie città. I lodigiani, con carri, per depredare e fiaccole incendiarie e picconi per distruggere, entrano alla porta orientale. Ai cremonesi è affidata la porta romana, ai pavesi tocca la porta ticinese, ai novaresi la vercellina, ai comaschi la comacina e agli abitanti dei contadi del Seprio e della Martesana Porta Nuova. La grande opera di spoliazione dura solo 8 giorni contro i 2 mesi previsti. Si prende tutto quello che si può asportare, dalle umili masserizie alle antichissime e preziose opere d'arte. Il resto si distrugge col fuoco o con il piccone. Le opere di muratura sono tutte abbattute ad eccezione delle chiese, ma la devastazione viene ad un tratto interrotta. Sarà ripresa dopo la liturgia pasquale, poiché siamo ormai entrati nella Settimana Santa. La chiesa di Sant'Ambrogio, parata festa, accoglie la processione imperiale. Lo scomunicato e l'antipapa celebrano con solennità e lusso la Domenica degli Ulivi. I sacerdoti pregano per la salute e la prosperità dell'imperatore, ma il vescovo di Milano è assente. È fuggito in Francia per raggiungere là Alessandro III, pontefice esule e randagio. Poi il Barbarossa si reca a Pavia per le celebrazioni della Quaresima e al giorno di Pasqua, al grande banchetto per la pace e la resurrezione, l'imperatore è cinto della corona imperiale. 3 anni prima aveva fatto voto di non indossarla più fino a quando Milano non fosse stata distrutta. Dopo Pasqua riprendono la spoliazione e la devastazione. Miserabile opera da sciacalli. Alla fine della lunga operazione Milano è totalmente rasa al suolo. Dentro le mura distrutte e ormai inesistenti, sopra le ceneri fumanti, i campanili di conventi e chiese mandano i loro lugubri rintocchi. Caduta Milano, sembra caduta tutta la cerchia di più o meno evidenti ostilità che si era alzata come un muro a contrastare il volere imperiale. Gli antichi alleati di Milano giungono a fare umile atto di sottomissione. Vengono i bresciani, i veronesi e gli ostinati piacentini. Genova, che forte della sua potenza marinara aveva ricusato i patti di Roncaglia, manda ambasciatori a giurare fedeltà all'imperatore. Bologna, prima incerta ed infida, ora rassegna ogni potere nelle mani di Federico. Sembra che tutto l'edificio delle ostilità italiane sia crollato. Unici, remoti nemici sono ormai un papa esule e il re Normanni della Sicilia, isolati ai bordi dell'impero. La pace, divisata a Roncaglia, è ormai completamente raggiunta.